Puntata 260 del podcast di Copy Persuasivo, bentornati da Andrea il Baffo Lisi a questo podcast che dal 2016 aiuta imprenditori, professionisti, marketing manager e chiunque voglia avere più impatto col potere delle parole. Oggi, a proposito di potere delle parole, andiamo un po' più in alto, parliamo di strategia aziendale a tutto tondo con i miei ospiti di eccezione che sono Federico Foli e Federico Rossi. Faccio una breve introduzione perché io li ho scoperti seguendoli su LinkedIn da un po' di tempo. Hanno pubblicato un libro che veramente vi consiglio, Crescita Disciplinata, per chi ci vede su YouTube. Penso che possa vedere anche la copertina, poi metteremo il link nelle note dell'episodio. Allora, è un libro appunto di interesse per tutti quelli che fanno marketing, ma non solo, anche per tutti gli imprenditori appunto e manager. Quindi, detto ciò, ne parleremo in dettaglio, ci sono tanti tanti argomenti molto interessanti. Voglio prima presentare appunto, anzi vi lascio presentarvi voi ospiti, Federico Foli e Federico Rossi, benvenuti.
Grazie Andrea, grazie ancora per l'invito Andrea. E, parto io Federico?
Certo.
Abbiamo due Federichi in linea, quindi dobbiamo un attimo coordinarci.
Certo.
Allora, guarda, io mi presento molto velocemente. Innanzitutto vivo negli Stati Uniti e lavoro e vivo negli Stati Uniti da circa 25 anni. E, esperienza internazionale come manager sia con grandi multinazionali che con anche imprese, piccole e medie imprese diciamo. Attualmente lavoro come Chief Strategy Officer per Vinci Group, che è una multinazionale francese diversificata in molti settori e con una responsabilità sul Nord America, e al tempo stesso sono partner assieme a Federico Rossi e Mauro Cosagrandi in una società di consulenza, di advisory strategico, ma non solo, basata e fondata a Bologna, RBHQ, e sono partner in board in alcune altre aziende in diversi settori industriali. Quindi questo è un po' a grandi linee la mia esperienza.
Fantastico. E Federico?
Io sono nato e cresciuto a Bologna, ho iniziato l'esperienza professionale dapprima in una banca d'affari italiana, per poi dopo passare al mondo aziendale, quindi dalla consulenza all'azienda, in un'azienda abbastanza dimensionata che si occupa tuttora di facility management, in cui mi sono occupato di fusioni e acquisizioni, relazione con gli investitori, pianificazione strategica, il piano industriale del gruppo, delle sue controllate, e in cui ho sviluppato un approccio abbastanza analitico, no? Perché il lavoro era fondamentalmente basato su numeri in primis e poi su aspetti qualitativi dopo, anche se, come noi diciamo in RBHQ, le due cose vanno comunque di pari passo. Poi mi sono dedicato 3-4 anni assieme ad altre persone, imprenditori, allo sviluppo in maniera particolare di una società che opera nel mondo cyber, che era un progetto da zero, quindi una startup. Mi sono occupato della parte di sviluppo corporate, dal piano ma anche dall'innovazione del modello di business, a capire a che prezzo vendere, come e cosa creava valore, no, all'interno dell'offerta, per poi cofondare RBHQ a inizi 2020. E oggi, come diceva Federico Foli, siamo io e lui soci e un terzo socio che è Mauro Casagrande, più alcuni collaboratori interni e un ecosistema di partner, come avrei visto dal sito, no? Nel quale crediamo molto, per poi scaricare a terra gli aspetti strategici e i piani di crescita che delineiamo.
Sì. Benissimo. Allora.
Scusa l'interruzione, mi sono dimenticato di sottolineare una cosa che faccio con orgoglio. Anch'io nato e cresciuto in Romagna, quindi sono nato e cresciuto a Ravenna per poi spostarmi, no? Per studi e carriera, però ci tenevo a sottolinearlo perché giustamente quando è partito Federico Rossi ha citato, no, la sua provenienza, no? E credo sia sempre importante citare questo perché comunque anche se si viaggia e si lavora nel mondo rimane, no, con la connessione culturale importante con la propria terra, quindi avevo dimenticato un punto fondamentale nella, nella
certo,
mia...
Certo, è importante, tra l'altro è affascinante molto il vostro percorso. Io invece sono arrivato da immigrato a Ravenna in Emilia Romagna e mio figlio però per esempio è nato lì dopo che abbiamo girato un po' il mondo, un po' l'Italia, insomma, quindi tutto questo secondo me arricchisce e poi dà, ecco, certo, degli strumenti anche in più quando si fa consulenza, comunque si lavora. A tal proposito, no, io voglio andare subito al nocciolo perché sono tantissime cose che mi hanno stimolato nel vostro libro. Intanto il concetto del titolo, crescita disciplinata, che è il vero e proprio metodo, credo, che voi seguiate proprio in azienda. E a tal proposito, il sottotitolo recita metodo operativo per uno sviluppo aziendale sostenibile. Ora, sono curioso di sapere, a tal proposito, qual è l'antitesi della crescita disciplinata, secondo voi? Quindi quando intervenite, per esempio, quando arriva un lavoro o comunque fate un'analisi per un'azienda, qual è quello stadio A che trovate più spesso okay, che precede praticamente il vostro lavoro?
Guarda, parto io un attimo, Federico, come preambolo. Crescita disciplinata è per noi, come dici, una metodologia nella quale crediamo, no? Dopo anni di lavoro in campo, nel senso che è un pochettino anche il DNA e il cuore del libro, cioè cosa significa crescita disciplinata? Significa che innanzitutto quando si gestisce un business bisogna avere, lo diamo un pochettino, no, per scontato, ma non lo è sempre scontato, la conoscenza dei fondamentali del business e al tempo stesso ovviamente lo sguardo verso il futuro, soprattutto in questo nuovo mondo, no, che si muove a una velocità estrema. E quindi devi riuscire a combinare, se vuoi, un pochettino, no, i fondamentali del business a quello che è l'ambiente attorno a te, no? Che cambia continuamente e richiede un adattamento, un'agilità continua. Il miglior modo per farlo è quello di darsi un attimo di struttura, quindi di disciplina. Quindi il concetto di disciplina non è tanto, ci tengo a sottolinearlo, ci teniamo a sottolinearlo, no, quando presentiamo il libro, ma non solo, quando parliamo con i nostri clienti, non è tanto il concetto di disciplina che arriva dall'alto, ma disciplina nel fare le cose, no, cercare di avere una struttura, un processo. Poi Federico, sono sicuro, avrà altri elementi da aggiungere a questo. E il preambolo invece molto importante, che non è filosofico, ma dico sempre con tutti, è così nella vita quanto nel business nel quale crediamo, e io poi ho speso... diciamo una parte importante anche del mio primo libro a parlare di questo, è quello che in americano e in inglese si chiama awareness, no? Consapevolezza. Ogni volta che dobbiamo intraprendere un percorso, dobbiamo essere motivati e deve esserci una chiara intenzione. Senza quello è un po' come quando decidi di correre una maratona o imparare a suonare uno strumento musicale. Qualsiasi cosa tu voglia fare, così anche in business, tu devi avere che cosa? Consapevolezza di quello che raggiungere questo obiettivo o cercare perlomeno significa. Quindi secondo me, secondo noi, il tema proprio dell'awareness, della consapevolezza è il preambolo. Senza quella c'è un desiderata che non sempre si trasforma in azione. Concludo dicendo una cosa: consapevolezza parte dalla leadership, quindi dai responsabili. Di nuovo, non lo vediamo in modo top down, ma lo vediamo proprio in modo diffuso come responsabilità, colui che è l'imprenditore, il manager, colui che ha una responsabilità, no, di guidare gli altri. E una volta acquisita quella consapevolezza, è molto importante che la leadership a tutto tondo sappia anche trasferirla al resto dell'organizzazione. Soprattutto, ragazzi, in un momento come dicevo prima, tutto avviene in modo veloce, vuoi un po' per la tecnologia, per la globalizzazione, per il nuovo modo proprio di vivere e di lavorare, ma è molto, veramente molto importante che tutti siano sullo stesso piano in quanto a quello che si vuole raggiungere e lo sforzo che richiede e che ci sia motivazione e intenzione. Mi fermo qua. Secondo me questa è una delle componenti essenziali prima di partire in qualsiasi cosa, qualsiasi progetto o trasformazione.
Ma no, non ho molto da aggiungere, nel senso che sono assolutamente d'accordo. E questo è un elemento che ribadisco a quello che ha detto Federico, non deve sembrare filosofico. Noi molto spesso, sai, ti trovi nel primo incontro con l'imprenditore che chiede un supporto, però il supporto è per fare qualcosa, no? Cioè, la prima cosa è: ma tu, come imprenditore, che cosa vuoi fare? Perché dopo la strategia, il piano di crescita è conseguenza di quello, no? Ma se tra i soci non c'è una condivisione, una consapevolezza rispetto agli obiettivi e al percorso da fare, non può esistere nessun piano di crescita. Se non, sì, sistemo un po' il bilancio, tiro fuori mezzo punto di margine, cioè queste robe no, pratiche e di breve termine. Ma poi però il percorso di crescita si fa con quello, capire perché esisto come azienda e dove voglio andare avendo cognizione del mondo.
Sì, a tal proposito mi ha stupito pure, mi ha stimolato un vostro post recente in cui parlavate appunto di cos'è effettivamente la strategia, no? Perché magari il problema e quindi poi la spinta, il trigger per richiedere una consulenza o l'intervento di qualcuno dall'esterno viene spesso da un pain appunto, quindi qualcosa che non sta andando come l'imprenditore era abituato magari a fare, quindi non avendo questa strategia e approccio di crescita disciplinata, immagino probabilmente arrivi per quel motivo. Poi però da quel particolare, magari caso concreto o problema concreto, si emergono tutti gli altri. Questo succede nel piccolo, tra virgolette, nella mia verticalità, che è quella di aumentare le conversioni, i KPI del marketing con il copy e dare comunque un supporto anche alla fidelizzazione dei clienti e tutto il resto. Figuriamoci a tutto tondo, insomma, infatti mi ritrovo spesso a sbattere contro un muro, è il motivo per cui vi sto intervistando anche. Tanti nostri clienti o gente che vorrebbe diventare nostri clienti pensa che sia la bacchetta magica il copywriting, il modo in cui scegliamo determinati framework, certe parole, no? Come se potesse cambiare tutto semplicemente una singola campagna di comunicazione. A volte potrebbe succedere questo, d'altro che succede, ma non è la maggior parte dei casi, ecco, c'è qualche problema a Piemonte. Quindi voi parlate innanzitutto di cos'è la strategia, no? Ma magari è giusto dare la vostra visione al nostro pubblico e poi di come semplificare per trovare soluzioni a problemi complessi.
Sì, Andrea, secondo me un passo ancora prima di tutto questo è, o che va di pari in passo con la consapevolezza o addirittura arriva prima, è la parte di understanding, no? Di comprensione. Cioè, poi magari ne parleremo, sono sicuro, durante la call, perché al giorno d'oggi, no? La cultura del dato e quanti dati possono aiutare, no? Nella comprensione. Però il tema è, come dicevi tu, molti pensano, imprenditori o aziende o chiunque sia, ma noi stessi quando ci rivolgiamo a esterni, no? Spesso facciamo l'errore di pensare che arrivi la bacchetta magica, come dici tu. In realtà la bacchetta magica non arriva. Teoricamente, quelli che arrivano dall'esterno dovrebbero essere coloro che ti aiutano a affinare la comprensione o a migliorarla e a mettere in piedi un piano ed aiutarti veramente a eseguirlo in modo che tu raggiunga gli obiettivi. Che questo, se vuoi, Andrea, è un tema molto importante, perché magari lo condividiamo, se sei d'accordo, 20 secondi, che ha a che fare con spesso anche la sfiducia dell'imprenditore o delle aziende. Io lo vedo anche noi, adesso lavoro anche con una grande multinazionale nel mio ruolo, come dicevo. Cioè, quando parli col top management e dici facciamo intervenire un advisor, no? Un consulente, qualcuno che riesce a, che ha una specializzazione, che... E non sempre questo è accolto in modo positivo. Perché? Perché molti advisor purtroppo hanno fatto l'errore, e soprattutto con la piccola media impresa, di intervenire, non so, il tipico commercialista o il tipico advisor minore locale, no? Che interviene e cerca di aiutare l'imprenditore su tutto, no? E in modo diffuso, senza poi arrivare al risultato desiderato. Ecco, questo è un pochettino come cercare di vendere la bacchetta magica. E lo sottolineo sempre questo, perché noi come advisor, anche te credo, no? Voglio dire, poi alla fine siamo tutte persone umane, veniamo e portiamo valore in che senso? Quanto più abbiamo l'esperienza in qualcosa ed aiutiamo nella comprensione, nell'individuare cose e voglio dire passi per cercare di accelerare il raggiungimento di un obiettivo, o nel raggiungimento dell'obiettivo accompagnare il cliente. Spesso questo accompagnamento non c'è. Quindi, per tornare a quello che dicevi prima, di nuovo, che abbiamo detto finora, consapevolezza, comprensione, e comprensione anche del fatto che coloro che arrivano dall'esterno, poi gli agenti esterni come noi, no? Quando arrivano ad aiutare, devono essere ingaggiati su qualche cosa di molto specializzato, specialistico e con molto molto focus. E questo è quello che facciamo anche con Federico, no? Non diciamo facciamo tutto, sappiamo che abbiamo punti di forza e di debolezza e cerchiamo di andare ad aiutare con questo. Niente. Un pensiero che mi piace sempre condividere, proprio per mettere anche noi come advisor, quote unquote, no? Metterci nella posizione giusta nell'interlocuzione col cliente, perché spesso c'è la sfiducia altra parte che nasce proprio da anche esperienze purtroppo no? Negative in questo senso.
Chiarissimo. Magari, ecco, sottolineiamo appunto, come anticipavo, dico poi il passaggio successivo, no? Perché c'è molta confusione su cos'è la strategia, dov'è che uno ha bisogno di probabilmente di consigli sulla strategia, e che non è semplicemente quella di marketing e basta, no? O come ottenere un finanziamento dalla banca.
La strategia, secondo me, viene a valle rispetto a quello che ci siamo detti, no? Quindi uno deve prima avere chiare le idee rispetto a dove deve andare in un contesto di mercato. Una volta che ha chiarito quello, ovviamente sviluppa un piano operativo per far sì che quegli obiettivi possano essere realizzati. Cioè, mi spiego, se io sto bene a vendere no, un certo tipo di prodotto nel nord Italia e non mi interessa di andare in Europa, nel mondo e quant'altro, la strategia sarà nel massimizzare la tua marginalità piuttosto che i tuoi tassi di crescita o in generale la tua creazione di valore in quel mercato, no? Cosa diversa è, devo intraprendere un piano di espansione internazionale, ok? Strategia per quello, no? Quindi non è che c'è una strategia a 360 gradi per tutto, è sempre condizionata rispetto a una visione, rispetto a una percezione di se stessi e una consapevolezza. Da lì partendo, secondo noi, e qui si rientra nuovamente nel tema di crescita disciplinata, è disciplina nel senso metodo, ok? Quindi mettere in fila ciò che serve per poter raggiungere un obiettivo. E secondo noi il metodo è in un mix di analisi e riflessioni quantitative, quindi che partono poi dall'interno dell'azienda, dall'80-20, da quanto è segmentato il tuo fatturato, dal controllo di gestione, dove esprimi, no, valore rispetto al tuo portafoglio prodotti, e poi si estende rispetto a quello che è il percepito esterno, no? Come tu ti vai a posizionare rispetto agli altri, cioè qual è il tuo elemento differenziante, perché un potenziale cliente deve scegliere te e non altri. Quindi il mix delle due cose, secondo noi, compone, no, anche l'aspetto strategico, e deve andare assieme, ed è un po', credo, quello il nostro elemento distintivo, riuscire a maneggiare abbastanza bene entrambe le componenti. Che non vuol dire che ci sostituiamo a chi fa copy, a chi fa SEO, a chi fa marketing, eccetera. Quello non è il nostro lavoro, no? Noi arriviamo un po' prima, almeno la nostra visione. Dopodiché, attraverso l'ecosistema di collaboratori, di partner, riusciamo ad andare a intercettare, mettere a sistema anche chi è specializzato in SEO piuttosto che ADV in un certo mercato, piuttosto che chi è specializzato in vendite o in temi legal o in finanza agevolata, no? Però ecco, è, secondo me, è la sequenza temporale delle cose che sottende un po' al concetto di disciplinato, no, non partire dalla fine. Molto spesso uno parte, devo vendere di più, no, parto con la campagna di un certo tipo. Invece secondo noi è no, aspetta, andiamo a vedere se uno, se effettivamente devi vendere di più, se è quello il tema, no? Perché molto spesso tu devi vendere di più per, faccio un esempio, coprire costi fissi che sono fuori controllo. Allora, a volte è meglio vendere un po' di meno e vendere meglio, no? Per continuare a preservare il valore. E poi vediamo, no, a monte cosa ci sta rispetto a implementare qualcosa che nel nostro ODA loop, no? Sarebbe nella parte azione. Prima c'è sempre una parte osservazione.
Ecco, vai. Ti interrompo giusto perché volevo proprio poi passare al metodo, visto che ci siamo, no? Il framework si compone di tanti interventi e approcci. Io consiglio comunque a tutti gli ascoltatori poi di leggersi il libro, perché è illuminante. Però a proposito di semplificare, vogliamo dare un po' la spiegazione delle quattro fasi dell'ODA loop?
Sì. Per chi non sapesse, ODA non è un termine che abbiamo coniato noi, no? Arriva dal gergo militare, c'è una storia abbastanza interessante dietro, però sostanzialmente sono quattro parole che sono osservazione, orientamento, decisione, azione, e secondo noi riassumono ciò che ci vuole per intraprendere un percorso che ti consenta di rimanere sul mercato in maniera competitiva. Anche qui, no, abbiamo cercato di fare nostro il concetto di semplificare. Non è che c'è un formule particolarmente complesse, no? Alla base poi dopo di un lavoro, di un piano strategico. Secondo noi quelle sono le quattro componenti. Il primo è osservare. Io devo essere in grado di osservare ciò che mi circonda. Qui abbiamo distinto, no? Nel libro sono i quattro quadranti, no? Cioè ciò che osservo, ciò che ho internamente, sia a livello analitico che a livello qualitativo. Quindi a livello analitico è il controllo di gestione, dove creo valore, no? In quali mercati sono presenti, in quali ho effettivamente un vantaggio competitivo. Sempre interno è l'aspetto di brand è l'aspetto di cultura, e qui ci richiamiamo un po' a quello che dicevamo prima, no? Cioè, ho un certo tipo di consapevolezza, quanto è radicata, no? Quella cultura aziendale, quella visione, quegli obiettivi, quanto sono profusi all'interno dell'organizzazione. E poi dopo c'è l'aspetto esterno, cosa fanno gli altri, in che contesto mi colloco, che cosa ho di differenziante, cosa vuole il consumatore in quel mercato. E questa parte, che sembra abbastanza banale, nella nostra esperienza molto spesso viene tralasciata, no? Perché uno dice, ma no, ma tanto lo so già. Però se un conto è saperlo già perché ho sentito i rumors, perché me l'ha detto il commerciale, perché ho letto qualcosa, ma un conto è provare lì e mettere a sistema tante informazioni, no? Mm-hmm. E una volta che c'è quello, il passaggio successivo è la fase di orientamento. Anche questa, noi abbiamo degli imprenditori molto illuminati, no? Cioè, che hanno avuto capacità di visione, di vedere cose, eccetera, eccetera. Però, secondo noi, in mercati molto volatili, molto veloci, oggi quella fase di orientamento, che un tempo era più o meno implicita e tacita, no? Si faceva nei corridoi dell'azienda, eccetera, era la capacità di cogliere. Oggi deve essere messo un po' più a sistema, perché i mercati oggi sono complessi, sono internazionali, sono volatili, e quindi anche a livello organizzativo avere una funzione o avere momenti in cui effettivamente è, stante che il mercato è questo, noi come ci possiamo orientare, quali sono gli scenari all'interno di quel mercato e rispetto alle varie opzioni che abbiamo davanti, quale crea più o meno valore, quale ha più o meno un rischio intrinseco? Questo momento, secondo noi, deve essere codificato, no? In momenti, appunto, in funzioni, eccetera. Dopodiché è la fase decisione-azione, no? Una volta che ho più o meno capito quali sono le strade percorribili, decido di prenderne una e dopo agisco per far sì che quella strada possa essere intrapresa. E qui di nuovo l'ODA è inteso come un circolo, no? Quindi, che non vuol dire che dopo io sono arrivato alla fase di azione e me ne dimentico, ho pagato il consulente oppure le mie funzioni interne e poi ci rivediamo fra qualche anno. No, è comunque un concetto iterativo di test e validazione. Io osservo, penso che di poter sviluppare una strategia in una certa maniera, lo faccio nel tempo più breve possibile per vedere se ho ragione, dopodiché devo tornare a riosservare, no? Come ha reagito il mercato rispetto allo stimolo che gli ho dato ed eventualmente riadattarmi. Questo è un po' il concetto. Non so, certo. Fede, se vuoi aggiungere qualcosa.
Ma guarda,
dico solo una cosa in più, no? Secondo me l'elemento importante qui è anche nelle fasi di decisione e azione. Allora, il primo è l'azione, bene, agire, ma senza aver pensato, secondo noi è un problema, perché dopo si inizia a fare cose che nell'immediato ti danno la percezione di aver risparmiato un sacco di tempo, ma dopo non hai ben capito il perché hai fatto certe cose. E poi anche l'aspetto di decisione, segmentazione tra decisione e azione. Talvolta nella grande impresa c'è una buona osservazione, c'è anche il momento di orientamento, perché comunque se uno fa un piano di un certo tipo, sta lì e pensa, no? Poi però manca molto spesso il decisione-azione. Cioè il, ok, poi, ma chi lo implementa questo piano? E lì diventa un po' il porto nelle nebbie, no? A volte. Quindi il mettere l'accento anche sull'aspetto di azione, andare a fare le cose con coraggio, secondo me è molto importante. Basta, mi taccio rispetto a questo.
No, guarda, io aggiungo solo tre cose, no? Non tocco, ormai ha spiegato in modo ampio il concetto di ODA, no? Federico, Andrea. Quindi sì. Volevo calarlo in modo pratico. Allora, partiamo da strategia, no? Prima hai fatto la domanda perché la strategia è importante. Spesso sento da piccole e medie imprese, ma non credere, anche nella nostra multinazionale, la piccola multinazionale a 60 miliardi di euro con 300.000 persone, no? No, ma lo dico sempre, non tanto, giusto per comparare le realtà, metterle assieme, perché ho la fortuna o la sfortuna, non so, la fortuna credo, di lavorare con entrambe le dimensioni, che spesso quando parli di strategia dicono, no, vabbè, meglio fare. Attenzione, perché è meglio fare, allora io sono per l'azione, per esempio quando c'è un problema che arriva al tavolo, che deve essere risolto subito un problema tecnico, e riesce a discernere quello che devi fare, va fatto, ovviamente. Cioè, io sono per il anche il fare, utilizzare il fare per imparare, per carità. L'importanza però della strategia, che è la comprensione del dove voglio andare a fare qualcosa e come lo devo fare, è importante. Poi possiamo chiamarla in mille modi strategia, dico sempre comprensione, chiamiamola comprensione. Quando mi dicono dammi un esempio, utilizzo mercati complessi, Andrea, e così metto la mia esperienza e invito qualsiasi persona a venirmi a sfidare. Stati Uniti, l'errore più grande che aziende italiane o non italiane fanno quando vengono in America, grandi, piccole, medie, poco importa, francesi, spagnole, fanno sempre lo stesso errore. Stati Uniti è un paese, boom, andiamo a vendere prodotti e servizi in tutto il paese. No, Stati Uniti è un continente. Stati Uniti è un continente con tanti stati, Stati Uniti è un continente enorme che se tu lo approcci in questo modo ti fai male al 100%, sia che tu sia Ferrari, uso dei brand, piuttosto che Procter & Gamble, piuttosto che eccetera. Perché? Per l'estensione territoriale, per l'aspettativa che la gente ha, il consumatore ha del servizio, perché non avrai mai le risorse per attaccare e soddisfare un mercato di queste dimensioni e queste aspettative, con queste aspettative in un attimo. Dico sempre, ragazzi, cerchiamo di focalizzare qual è il prodotto e servizio che voglio vendere. Uno, da dove partire? Partiamo da New York. New York State ha già un potenziale di espressione, di vendita enorme. Facciamoci muscoli qui, un po' come fare, no, un pop-up store a New York per vedere un po' la reazione dei consumatori, no, in retail. Stesso metodo. Ecco perché è importante la strategia, per evitare di fare questi errori. Quando mi fanno challenge, Andrea, e questo io faccio challenge indietro, cioè mi sfidano, dicono no, ma cosa intendi? Allora guarda, il 90%, è più di un 80-20, il 90% delle aziende mondiali che conosco quando vengono da me con i problemi, allora, tre le domande. Federico, siamo sul mercato da una montagna di tempo, non cresciamo. Federico, siamo sul mercato da una montagna di tempo, continuiamo a perdere soldi. Federico, vogliamo entrare nel mercato americano, come c'entriamo? Queste tre domande, la risposta, allora, le prime due molto semplici, proprio perché hanno attaccato il mercato senza prima capirlo. Cultura, niente, anche l'aspetto, banalmente l'aspetto culturale. Bene. Se, la terza cosa, che è la migliore che mi capita, come lo attacco, se mi ascoltano, cerco proprio di adottare questa focalizzazione. Poi guarda, passo agli ultimi due punti in modo veloce che ha toccato Federico, che credo sia importante, siano importanti. Dobbiamo prendere coscienza di una roba, pandemia o non pandemia, era già cambiato prima il mondo. L'intervento della tecnologia e della globalizzazione, siamo tutti uomini di mondo, perché bene o male abbiamo girato, anche tu, no? Sei stato in diversi paesi, Israele, cioè abbiamo condiviso tante cose comuni. Voglio dire, il fatto che ci sia una globalizzazione in atto da ormai 20 anni, possiamo chiamarla l'estremizzazione della globalizzazione, un intervento tecnologico espanso a tutti i livelli ormai da 10-15 anni, vogliamo essere gentili, che continua ad accelerare, porta a che cosa? Porta al fatto che noi viviamo in un ambiente che è continuamente in trasformazione. Le cose sempre sono state in continua trasformazione, ma la velocità attuale, quindi per tornare al punto di Federico, quello che diceva, innanzitutto la comprensione attraverso cosa? Il dato, che deve essere messa, e questo è il concetto Loda Loop, deve essere messa a sistema, deve diventare un modo di operare sistemico, continuamente, cioè quello che è vero oggi potrebbe cambiare domani, quindi bisogna essere agili, veloci, molto, molto, molto... cercare di essere sereni, non farsi prendere dalla paura, ma essere molto molto disciplinati, proprio per arrivare al tema della disciplina. L'altro punto che dico tutti e sfido tutti quanti, questa economia nella quale viviamo è un'economia dove il consumatore guida sempre di più. Recentemente alcuni brand mi hanno detto, anche importanti, non posso fare nome, ma mi hanno detto ma se mettiamo tutti nelle mani del consumatore non abbiamo più controllo. E io dico ma ragazzi, questo già avviene, quindi non è che tu lo puoi cambiare, cosa va a influenzare un mondo di consumo di miliardi di persone? No, devi cercare di capire ancora di più qual è la tua strategia, dove vuoi essere, dove puoi essere con le risorse che hai in mano e cosa puoi fare. Non guardate, ragazzi, dico sempre, più solo a obiettivi di fatturato, non misuratevi sul fatturato. Lo vedo anche qua da noi multinazionali, grazie al cielo, la cultura è diventata sempre di più. Ok, cerchiamo di mantenere, fatturato è importante, ma cerchiamo di preservare marginalità. Perché? Perché è quella che ci dà la possibilità di A, continuare a valorizzare le nostre persone, investire nella struttura, investire in innovazione, Andrea. Questo è certo. Forse la cosa più pericolosa che fanno molti imprenditori, soprattutto una piccola e media impresa. Facciamo tutto, diciamo sì a tutti, continuiamo a dare una risposta a tutti e dobbiamo crescere, vendere. Ecco, questo è il concetto, secondo me, più importante dell'Oda Loop, è questo continuo adattamento.
Ehi, se sei arrivato fin qui, immagino che ti stia piacendo questa intervista, ma probabilmente hai le idee ancora un po' confuse su come mettere a terra tutte queste strategie, queste idee, queste tecniche che stai apprendendo nel podcast. Devi sapere che ci sono differenze tra chi fa progressi concreti, ottiene risultati nella propria carriera, nel proprio business, e chi invece appunto continua a assorbire informazioni disparate qui e lì da varie fonti, no? E la prima differenza è proprio che la formazione deve essere di prima qualità e ben organizzata per livelli e di prima mano, cioè presa da qualcosa che sta funzionando con le aziende italiane. Questo è ciò che io do nel Copy Persuasivo Club, prima di tutto. Quindi vai su club.copypersuasivo.com per scoprire poi come entrare. Scritto club, club.copypersuasivo.com. Ma poi, oltre le 200 ore di formazione che già ci sono e che continuano a essere aggiornate, i risultati si ottengono se hai il feedback personalizzato di un mentore che ha già ottenuto i risultati che tu desideri. E questo pure puoi vedere che è stato testimoniato da tanti miei seguaci all'interno del club. E in terzo luogo ci devono essere dei programmi applicativi che ti aiutano a ottenere quei risultati, con un'organizzazione direi quasi militare. Questo è ciò che ha funzionato di più negli anni e che io permetto ai vari iscritti al club di provare, quindi senza nessun rischio, perché poi tutti questi programmi sono progettati per avere un ritorno sull'investimento e sono coperti da garanzia. Tutto ciò, come puoi immaginare, richiede molto impegno, quindi non posso accettare tanti nuovi membri ogni mese. Se vai su club.copypersuasivo.com intanto ti puoi preiscrivere in lista d'attesa, non c'è nessuna a debito per la preiscrizione e faremo poi un colloquio per vedere se questa è la soluzione che fa al caso tuo. Vai oggi su club.copypersuasivo.com, leggi tutte le testimonianze, scopri di più anche sul programma e se hai i requisiti necessari vedrai che il club, la mia consulenza personalizzata, sarà l'acceleratore che cerchi nella tua vita, nella tua carriera.
Di concetti qui se ne potrebbero aprire poi tanti altri. Io dico per chi magari anche collega si occupa di advertising e ha detto ai lavori, spesso ci veniamo chiamati e si vanno poi a stimolare sempre questo desiderio di aumentare il fatturato, per esempio, o di aumentare le vendite. Spesso è fuorviante, insomma. Io proprio di recente ho pubblicato un articolo su come abbattere il churn rate e come usare il content marketing e il copy per fidelizzare ulteriormente i clienti o comunque portarli al riacquisto a seconda del settore, no? Perché è una roba che è diventata sempre più importante proprio con l'aumentare dei costi che limitano poi il margine di manovra di uno specialista di advertising o chiunque sia che si occupa di marketing, i costi di acquisizione online, tra l'altro, di nuovi clienti, no? E dall'altra parte c'è tutto un tema di lavorare su quanto siamo in grado di fidelizzarli i clienti, di portarli a scegliere noi, che ci permette poi di aumentare il valore. Ho visto anche nel libro, voi parlate per esempio di una delle domande principali da cui partire, di opportunità, è quella di selezionare quali sono il tipo di prodotti e servizi che, se usiamo sempre la metafora paretiana, il 20% di prodotti o servizi che porta l'80% del risultato. E spesso anche queste domande apparentemente molto semplici non vengono poste da chi è leader, appunto imprenditore di una PMI o manager in una realtà più grande. Ora, all'interno, diciamo, del tasso di sviluppo veloce, ecco, diventa sempre più importante osservare quello che voi chiamate voice of customer, no? Quindi la mia domanda era, io per esempio l'ho integrato da anni nelle mie procedure proprio perché prima di partire con il copy a livello operativo, di scrivere qualsiasi cosa, che siano testi per le campagne, per i blog, per l'email marketing, anche semplicemente il sito, cerco di chiedere prima all'azienda quanto ne sa dei suoi clienti e poi di andare a fare delle mie ricerche indipendenti, no? E sono dati qualitativi questi che spesso non si riescono neanche a ottenere dall'azienda stessa perché non ce l'ha questo tipo di consapevolezza, no? Però come si misura poi la percezione del loro mercato con quello che stanno offrendo i competitor, diretti e indiretti, no? Spesso chi, per esempio, viene a chiedermi dei servizi di copy vuole saltare addirittura questo passaggio perché dice è ridondante, troppo strategico, appunto, e dire magari, ah no, io già so tutto, facciamo questa cosa qui, no? E partiamo. Io ho imparato anche sulla mia pelle, perché a volte lavoro con non solo, diciamo, una fee fissa, ma anche delle performance fee. Aspetta, fammi capire bene che tipo di lavoro possiamo fare, quali sono le opportunità concrete e cosa le persone effettivamente apprezzano o non apprezzano, che è più facile quest'ultimo come dato qualitativo da prendere in maniera autentica, no? Cosa non vogliono, cosa non stanno apprezzando
nei nostri competitor, e se effettivamente poi c'è a livello produttivo o comunque di delivery da parte dell'azienda la capacità di offrire qualcosa di diverso e superiore ai concorrenti, magari non lo si sta raccontando, il mio ruolo poi è quello di raccontarlo, per esempio, no? O addirittura di basarci il nuovo posizionamento aziendale. Quindi voi, per esempio, ecco, come lo considerate questo processo? Penso sia molto importante anche per voi, no? Questo di Voice of Customer.
Guarda, posso fare da preambolo su una cosa, Federico, poi faccio entrare te nel tecnico. Quello che hai appena detto, no? Il fatto che alcuni clienti poi tu no, entri e dici voglio capire qual è la strategia. Di nuovo, chiamiamola la comprensione, la fase di comprensione. No, sappiamo già tutto. Quello, e lo dico come provocazione in questo podcast, che mi va anche un po' contro, però quella è la ragione per la quale quel cliente potrebbe essere l'occasione purtroppo da declinare. E lo dico in faccia ai clienti spesso, e lo dico in faccia alle persone qua in azienda. Perché dico questo? Perché le persone, certe, incluso me stesso, quando penso di sapere tutto e cado nell'errore mentale di dire ma sta roba la so già, ma in realtà il valore che do a me stesso, no, nel ragionamento è ma non è che mi manca qualcosa, che nel frattempo qualcosa sia cambiato, perché se Andrea dire, lo diciamo all'esterno. Quindi voglio dire, perché dico questo? Perché ci sono tante società e agenzie, per esempio, di marketing, branding, ma non solo, che partono proprio per andare dietro questo filone, no, di pensiero dell'imprenditore, del manager, di dire, della leadership in generale, di dire so già e quindi tu mi devi aiutare solo a fare lo storytelling e capire come creare un nuovo canale per vendere di nuovo. Quello è l'errore più grande. Ho visto tanti, ma anche con Federico ne abbiamo visto tante società fare questo, branding, marketing, non solo, senza una comprensione, quindi senza, chiamiamola strategia, come deve essere chiamata, e andare a sbattere contro il muro con investimenti che hanno portato aziende veramente in una situazione di difficoltà finanziaria. Chiudo qua, mi taccio e lascio, però credo che come preambolo sia importante perché credo faccia parte anche del nostro lavoro essere onesti, no? Perché altrimenti senza quella fase di comprensione, credendo che abbiamo sempre tutto certo e conosciuto, non so, è una cosa che anche se l'ho vissuta sulla mia pelle, purtroppo l'80% delle volte non è così. E, scusate, lascio te la parola, Federico.
Ma guarda, sono ovviamente d'accordo. Aggiungo che dà una prospettiva un po' diversa. Qui si richiama, no, al concetto della domanda e dell'offerta. Molto spesso si parte dall'offerta. Uno dice ho sviluppato questo, ho fatto il miglior prodotto, adesso qualcuno lo vada a vendere. Ed è molto autoreferenziale, perché magari è vero, cioè qui nei distretti bolognesi, no, della meccanica, è pieno di gente che ha inventato un sacco di cose, magari molto valide, e quando capita di incontrare, ma vedi, il prodotto di quello là era molto più scadente, però ha fatto successo, io sono ancora qua nella fabbrichetta. Sì, perché evidentemente non è il prodotto l'elemento, no? È qualcuno si è posto la domanda del qual è la domanda, che qual è il bisogno, no? Che è un punto di vista un po' diverso. Il voice of customer secondo noi è importante per quello. Certo. Lasciamo stare che cos'hai. A volte non vogliamo neanche vedere, no? Però andiamo a vedere che cosa hanno gli altri e cosa è il bisogno e come gli altri si propongono di soddisfarlo. Dopodiché prendiamo l'elemento, il prodotto, il portafoglio prodotti che ha l'azienda e vediamo come questo si interseca e se effettivamente va a soddisfare un bisogno con elementi distintivi. E molto spesso non è facile da accettare, no? E a volte capitano, no, le situazioni in cui ma noi abbiamo il miglior prodotto IoT di qua, il miglior prodotto per la casa di là. Non stai capendo tu con facendomi la campagna giusta di vendite. Non è così, no? Perché sono alcuni, soprattutto, adesso faccio un esempio, no? Ma credo che valga per tutto. Ma nell'ambito tecnologico, l'elemento differenziante non è il fatto di avere la miglior scheda elettronica o il miglior chissà che cosa, no? È, purtroppo, è sicuramente il problema che vai a soddisfare e tanti elementi a corollario. Quanto è facile installarlo, quanto è bello il design, quanto si integra con altri dispositivi, no? Quindi l'elemento tecnico che fino a 10 anni fa quello era l'elemento fondante che eventualmente ha decretato il successo di certe aziende, oggi non lo è più, ok? E quindi riuscire a dire guarda che il consumatore non è che entra nel merito di quanti decibel ha una sirena piuttosto che no, quanti microchip ci sono dentro, cioè quello non è, e quello lo tieni partendo dalla voice of customer, dall'analisi dei bisogni, quindi esternalizza proprio la capacità di analisi, e quello lo si può fare con tanti metodi, no? Più o meno sofisticati. Poi tu Andrea sicuramente maneggi la materia molto bene, però adesso noi per esempio stiamo utilizzando molto bene i chatbot, abbiamo riprodotto proprio il mese scorso un interessante esperimento che ha fatto Google, quello del Messy Middle, noi l'abbiamo riprodotto per andare a vedere effettivamente come le aziende, come i consumatori cambiano in presenza di un brand forte piuttosto che leve di marketing, no? E qui l'abbiamo fatto per un cliente, abbiamo riprodotto quell'esperimento, però ecco, il concetto è sempre quello, cercare di capire il bisogno, non tanto chiedere ma vuoi la fotocamera da 10 megapixel o da 20 megapixel o quanto è importante per te il supercotone, cioè ovvio che se uno chiede quelle cose lì ottiene risultati un po' doppi, no? Secondo noi. E più è certo. che tipo di utilizzo fai di determinate soluzioni. Da lì uno poi deve essere anche capace di interpretare e proporre cose nuove e cose innovative sul mercato.
Certo, ma guarda, infatti questa era quella sul Messy Middle era una delle domande che vi avrei fatto dopo, perché in effetti c'è un esperimento che è molto interessante, voi da quello che ho capito lo riproponete proprio in forma consulenziale come appunto delivery per i clienti. Allora, lì si tratta di comprendere un po' qual è il percorso che guida l'acquisto, no? Una persona target, chiamandola così. A me capita, e tu hai già menzionato diciamo la validità dell'ipotesi, insomma, che possa valere il brand più di altre leve di marketing. Tanti di quelli che seguono questo podcast vengono dalla formazione diciamo del marketing a risposta diretta. Gli stessi imprenditori, magari prima di cominciare a fare marketing in maniera attiva, hanno avuto più quel tipo di formazione lì rispetto invece alla pubblicità classica, e hanno a volte a ragione, secondo me, un po' un disprezzo per la pubblicità di brand awareness, no? Riprendendo quello che hai appena detto, insomma, quanto dalla vostra esperienza impatta quindi il brand, e spieghiamo magari ecco un po' meglio il concetto di Messy Middle per chi non lo conosce.
Allora, premetto che, come avrai capito dal mio breve preambolo iniziale, no, io non sono una persona non sono una persona di marketing, no? Quindi in quegli elementi almeno ho studiato e cerco di adottare molto il buon senso, no? Senza cercare di segmentare ed essere troppo accademico. Però è il concetto di brand awareness, per come lo intendiamo noi, è bene, ma stante che ovviamente arriverà un punto in cui tu devi andare a proporti e vendere, no? Quindi dire ho questo, comprami. No, quindi se dobbiamo fare il funnel, lì siamo nella parte sotto, però a monte, e noi ci è capitato poi anche di seguire delle startup, il punto è ok che ti devo andare a vendere, bene il marketing che si richiedono subito dei risultati, delle azioni concrete, però a monte uno deve rispondere ad alcuni elementi, secondo noi, che è la parte di, chiamiamola di promessa di marca, di reason why, ma esattamente io perché sono meglio di un altro, io perché esisto come brand, perché ho fondato questo brand. E quindi se uno riesce a rispondersi, torniamo un po' ai temi iniziali, no? Alla consapevolezza, a quelle domande lì, da lì deve comunicarle, e io chiamiamo quello brand awareness, no? Nel senso perché sono diverso, che cosa prometto al consumatore, no, in cambio della sua fedeltà, e perché sono meglio di altri, no? un po', cioè voglio dire, è la stessa cosa che uno fa quando manda un curriculum, non è che uno manda un curriculum dicendo assumimi, no? Che quello è il marketing o l'advertising, uno fa il contrario, dice guarda, dovresti pensare di assumermi perché io, no, ti prometto eccetera eccetera, perché io ho sviluppato queste, perché io farò eccetera, no? Quindi cioè banalmente, senza di nuovo richiamandosi al concetto di semplicità, secondo me è un po' quello, ok, prova a pensare di fare il curriculum della tua azienda e dire a un consumatore il perché dovrebbe comprarti, quello lì è la parte è la parte di brand awareness, dopo viene la parte di prodotto specifico, eccetera, eccetera, no?
Certo. Posso, posso sì. inserirmi un secondo?
Sì. Vabbè, certo, certo.
Brand awareness spesso viene tradotto, soprattutto dai non addetti ai lavori o dai non addetti alla lingua, come conoscenza che un brand ha nel mercato, cioè quanto un brand è conosciuto. La componente che spesso manca a molti è per che cosa è conosciuto, qual è la reputazione per la quale un brand è riconosciuto e in origine, ok, che cos'è che quel brand avrebbe voluto o sta comunicando al mercato. E sono due cose che si vanno in contrasto un po'. Perché è importante sempre fare un check, un controllo, una verifica sulla brand awareness? Perché spesso nella nostra testa di brand il riconoscimento è il messaggio che noi vorremmo che il mercato riconoscesse. Ma il punto di domanda è vero? È sempre vero? Era vero ieri? È vero anche oggi? E quindi credo che questa sia un po' la difficoltà di molti manager, imprenditori, leader, un po' di tutti, anche spesso dei consumatori stessi, di veramente capire quanto è percezione rispetto a quanto è realtà ed avere soprattutto un chiaro messaggio. E come lo fai questo controllo, Andrea? Dico un'altra roba banale, lo fai sempre tornando a verificare in loop quella voice of customer. Cioè, guarda, non mi stanco ormai di dirlo, sono anche parte dell'Itac College, della Consumer Experience, del corso di Consumer Experience. Molto spesso gli studenti mi dicono, le persone, comunque anche imprenditori che sono dentro, sono tutti executive con 20-30 anni di esperienza, è una domanda ricorrente, ma no, abbiamo verificato, come avete verificato? Ma ho detto no, ragazzi, cioè la verifica avviene sempre solo col contatto diretto col cliente, col consumatore. Lo dico perché per ritornare un po' indietro alla voice of customer, quindi quando sentiamo di nuovo leadership aziendale o manager dire brand awareness è pubblicità, è il messaggio, no, quello è il messaggio, è l'ultima parte, arriva in coda, è tutto quello che avviene prima, la verifica sulla voice of customer continua, sulla satisfaction, che sono a misure al giorno d'oggi ancora più, può essere letale, mi chiedono come mai. Ah, lo spiego subito, la tecnologia, in 448 fai un errore, i consumatori vanno online, incominciano a sfornare bad reviews, tu in due ore, scusatemi il francesismo, sei sputtanato, che significa che per recuperare quell'errore, spesso molti non riescono neanche a recuperarlo. Scusate, era un inciso chiaro, molto molto pratico, ma...
Questa è una sintesi perfetta. Poi al di là dell'advertising si può lavorare sulla brand awareness in generale, in tanti altri modi, insomma, e certo. Esula un po' dall'argomento di oggi, ma io sarei curioso, insomma, se avete magari un paio di casi anche da raccontare di come si misura di solito, qual è la timeline magari per cominciare a vedere i risultati al metodo di crescita disciplinata di solito. Immagino che fate degli interventi molto differenti uno dall'altro, però ce ne potete raccontare qualcuno dove potete menzionare, insomma, brand o comunque sia tipi di interventi fatti.
Allora, brand direi che per una questione di privacy, direi che soprattutto perché dovremmo entrare nel dettaglio del progetto, magari non so.
Chi è curioso sicuramente può andare sul vostro sito e vedere con chi alcuni... perché si fa un'idea, insomma, ecco.
Esatto. Però sì, no, sono molto diversi perché possono essere, no, dico banalmente, che poi nulla è mai banale, no, degli interventi veloci su un problema, non so, sviluppo prodotto, un problema, voglio dire, finanziario, un problema, quindi quelli magari sono cose che più facile individuare, sono progetti più di breve termine. Altri sono progetti proprio invece di sviluppo di mercato, di prodotto, di innovazione, piuttosto che di trasformazione, e sono percorsi che sai quando inizi ma non sai quando finisci, che sono forse i progetti più belli perché veramente ti integri e supporti il team nel lungo periodo. Non so, vuoi partire tu, Federico, visto che io ho appena concluso?
Sì. Ma allora, sulla tempistica dipende molto, soprattutto dipende molto che tipo di percorso, no? Se si parla solo di un pezzo dell'ODA, per esempio, o se si parte da tutto. E da uno, vuol dire, a un anno, no? Per esempio, se dovessimo dire numero. Per fare degli esempi, allora cerco di stare alto anche sui settori, perché se poi dopo uno va a vedere i login nel sito, no? Capisce subito. No, allora, per esempio, credo che abbiamo portato molto valore a un brand nel mondo fashion, questo per farti un esempio, sempre di pezzi dell'Oda, no? Un brand nel mondo fashion appena nato, arriva, ok, facciamo un brand, noi ci inseriamo nel mercato con una determinata proposta, fatto un naming, logo, eccetera, fatto bene, devo dire. Poi però non arrivano le vendite, no? Allora mi dico, ma qui esiste un'analisi di mercato? No, non esiste. Allora, primo pezzo della parte ODA, observation. E lì in 3-4 settimane abbiamo fatto un'analisi di mercato astraendosi da cosa fa l'azienda, no? A vedere come comunicano gli altri. Questo sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Perché ovviamente il qualitativo è molto importante. Chi sono i brand che operano, a chi parlano, come parlano e quali elementi, no, mettono sul tavolo. E l'aspetto quantitativo però è anche, ok, chi ci riesce e chi non ci riesce, no, guardando i bilanci.
Sì. Le quote di mercato dove si riescono, diciamo, a intuire, a rilevare, no?
Le quote di mercato, sai, puoi fare in due modi. Secondo me, nel mondo fashion, prendi la lista delle aziende, lo devi fare bene, ovviamente, sommi i ricavi e già puoi avere una proxy, no, delle quote di mercato, soprattutto quando il mercato lo riesce a segmentare bene. Io voglio vedere chi sono i brand italiani che operano nel prêt-à-porter. Lì è abbastanza facile, no? Prendo una lista, guardo, sommo i ricavi, da lì mi stimo i trend, da lì mi guardo chi sta rubando quote di mercato a quegli altri, eccetera, no? E quindi, tornando al concetto di analisi di mercato, qualitativo e quantitativo, perché avere riscontro numerico è molto importante. Perché altrimenti, no, se io guardo solo i brand, sono portato a dire che è la stessa roba una multinazionale e la bottega sotto casa. Senza dubbio, no, a livello uno possono portare un messaggio che è altrettanto, no, positivo in quello che comunicano, però uno fa 10 billion e l'altro fa 10.000 euro, quindi non è che si possono, no, mettere sullo stesso piano. E quindi in quel caso specifico, scusami, tornando all'esempio, la parte di mercato ha aiutato veramente a mettere a fuoco come si muovono gli altri e dove eventualmente ci sono spazi di mercato. Perché io, il concetto poi di strategia è andarmi a inserire in uno spazio in cui gli altri non ci sono, no? Adesso faccio un esempio, andare a inserirsi nel mass market piuttosto che in certi segmenti del prêt-à-porter è un mercato molto affollato. Allora, bene che tu hai un elemento distintivo, però devi andare a competere in un segmento di mercato con tantissimi player che sono già più dimensionati, con un potere di spesa diverso, e quindi o lo fai con una value proposition che è veramente innovativa e che coinvolge tutto l'innovazione di modello di business e quant'altro, o solo con il brand è difficile e solo col marketing è difficile, perché se tu hai una cartuccia da sparare le altre non hanno 100, no? Quindi dopo è difficile.
Ecco.
Quindi questo era, per esempio, un esempio da parte...
Introduco una cosa, in questo quello che ci ha aiutato molto e che sta avendo successo, per tornare all'importanza della comprensione dei dati, Andrea, è l'impiego di tecnologie anche semplici, vuoi chatbot piuttosto che survey dinamiche, per andare proprio a raggiungere potenziali clienti, o clienti, per esempio in questo caso era, no, il mondo della moda, per capire quali brand acquistano in target. Se gli proponi un nuovo brand, come reagiscono? Se fai dei teaser sul nuovo brand con sconti, piuttosto che per vedere se riesci a distoglierli dall'acquisto, no, storico di alcuni brand rispetto a... Cioè, vedere un pochettino proprio il comportamento del consumatore ed essere certi che, al di là dell'analisi del mercato che citava adesso Federico, di dati che puoi estrapolare, no, comparazione, sì, tra concorrenti, eccetera, vai proprio a cercare di andare ad attirare un campione di potenziali clienti per vedere cosa si aspettano da un nuovo brand per riuscire a, diciamo, allontanarsi dalla fidelizzazione di brand dai quali hanno acquistato a pari, voglio dire, perimetro finora. Lo dico perché quello della... di nuovo, chatbot, survey dinamiche, diverse tecnologie aiutano veramente a fare qualche cosa, a ritornare ancora in modo più, diciamo, pulito a raccogliere dati, no? Senza la nostra interpretazione immediata, ma prima li raccogli, poi analizzi i trend, dal di lì vai al tavolo col cliente dicendo non è tanto la nostra voce ma è la voce del mercato, che poi aiuta anche a rifocalizzare la strategia e quello che... Scusate, credo questa sia una cosa
molto
che...
interessante.
No, l'abbiamo visto nel fashion, Federico, ma l'abbiamo visto anche nel segmento dei consumer good, food and beverage, no? Con analisi di customer satisfaction rispetto alla strategia digitale, quanto era l'insoddisfazione del cliente era relativa al team che operava rispetto nelle geografie, rispetto invece proprio alla strategia di comunicazione, alla raccolta dati, alla risposta, al timing. Insomma, come lo fai con l'impiego anche di tecnologia? In questo caso viene a supporto in modo molto, molto tangibile. E ha portato, devo dire la verità, in questo caso al successo. Magari, Fede, io citerei anche qualche caso di insuccesso senza citare brand, no? Che prima le citava anche Andrea, no? Anche noi intanto ci confrontiamo con realtà, no? Che sono un po' stubborn, magari non pronte. Cioè, sì.
Ma sì, infatti, questo è altrettanto interessante, no? Ogni tanto andiamo a vedere cosa è successo a chi poi ci ha dato poco retta, no? E credo che sia un caso studio anche quello interessante, andare a capire perché, no? E cosa è successo dopo. E questo è interessante, secondo noi, ma nella maggior parte dei casi è mancato, uno, la parte di, ma guarda, la parte di osservazione, tanto quella è facile, no? La commissioni, il più è accettare la fase di osservazione, perché scardina molte certezze. Cavolo, come mi dici che il prodotto che faccio, che ero convinto che il mio asset fosse fatto.
È il tipico, ma no, ragazzi, non ci siamo. È quasi, no, come se si aspettasse la conferma.
Beh, sì, cioè, paghi un consulente per avere una conferma di quello che già sai.
Così sì, cioè, dire, ma no, non ci siamo, ragazzi, no, ma io sono qua da 30 anni, non 50 anni, 2000 anni, e tu dici, scusate.
No, ecco, l'accettazione della fase di osservazione credo che abbia decretato in tanti casi, almeno di quelli che sono capitati, dopo il fatto che non si è andati da nessuna parte, l'azienda non è uscita poi dallo stato di crisi, perché quello era in vari casi in cui si trovava. E molto spesso la parte di azione, soprattutto nei casi di turnaround, l'azione è tutto, voglio dire, no? Il turnaround è: sto andando male, per varie ragioni sono quasi fallito, nel senso che ho una situazione finanziaria troppo pesante, piuttosto che, e quindi il piano di ristrutturazione lì richiede al management un piano di azione molto veloce con azioni coraggiose, no? Che purtroppo vuol dire a volte passare attraverso layoff, quindi licenziamenti, attraverso un ripensamento totale dell'aspetto produttivo, l'esternalizzazione dei processi. A volte ci siamo scontrati con l'incapacità o la non volontà, no, dell'imprenditore poi dopo di fare piani dolorosi, perché qui è gestione della leadership, è comunque andare, soprattutto nella PMI, andare da 20, 30, 40 tuoi collaboratori e dirgli che non si può più andare avanti così e che qualcuno purtroppo non farà più parte del viaggio, cioè vuol dire è doloroso per tutti, no? E pur di non fare quello si dice, ma no, non faccio niente, tanto ci pensa il mercato, no? E purtroppo a volte, almeno quasi sempre, non succede così.
Sì, le cose magari vanno peggio di quanto stavano già andando, in quel caso lì, mettendo il problema sotto il tappeto, no, immagino.
Esperienza dice di sì.
Domande ne c'erano tantissime, penso che, però avendo finito il nostro tempo, io inviterei tutti quelli che ci hanno ascoltato a espandere su questi concetti, andare magari a prendere tutto quello che possono da quello che avete condiviso nel libro. Dove lo trovano?
Su Amazon trovano il libro sia in inglese che in italiano.
Benissimo. E chi vi vuole seguire, dove dovrebbe seguirvi?
Sul sito rbhq.it trova il riassunto del nostro approccio, la parte di servizi e la parte di pacchetti. Oggi no, proprio per cercare di dare sempre più una validità operativa anche all'aspetto strategico, abbiamo studiato dei pacchetti riferiti a certe tipologie di clienti in cui mettiamo a sistema la nostra parte consulenziale e l'ecosistema di partner, no? Poi agendo come coordinatori, anello di congiunzione per far poi accadere le cose e cercare di scaricare a terra, perché questo è un altro un po' limite di chi fa strategia a volte. Allora, cioè, nella grande impresa, ok, mi serve proprio un report, no? Per varie cose anche interne. La PMI è ok, bene che abbiamo osservato, bene che ci siamo orientati, però adesso chi le fa le cose? Allora, il consulente strategico non sempre le fa succedere, noi collaboriamo o con chi fa advertising, piuttosto che con chi fa sviluppo software, piuttosto che con chi fa Industry 4.0 e cerchiamo, no, di poi dopo di scaricare a te. Adesso lo stiamo facendo per un paio di confidi, proprio la digitalizzazione di tutta customer journey partendo dall'osservazione, il disegno dei processi, però attivando anche una software house che coordiniamo, poi dopo, perché uno alla fine sì, bello, ma io voglio avere appunto il sito che funziona in maniera diversa rispetto a come funzionava prima e che consente di fare cose con motori di calcoli, eccetera, che prima non facevo, no? Quindi mettere assieme il lato strategico e il lato operativo crediamo che sia un punto interessante. Dentro il sito trovano anche Discipline Observer, un po' di articoli di approfondimento su alcuni temi, piuttosto che direi la pagina LinkedIn o di RBHQ o mia e di Federico Foli.
Benissimo. Sì, diciamo una cosa aggiuntiva, Andrea, questa è una cosa che secondo me è di valore, è il fatto che ci stiamo orientando per aiutare i clienti, proprio come dicevo prima, no? A capire dove sono le nostre competenze e conoscenze, perché non vogliamo essere tuttologi, no? Quindi i pacchetti vanno a individuare cos'è che possiamo fare in modo tangibile e concreto. E presto uscirà anche il nuovo, chiamiamolo pacchetto, ma in realtà è un prodotto, probabilmente adesso abbiamo alcuni, parlando di branding, no? Di alcune, un po' uno scoop, di alcune idee, ma comunque si chiamerà US for Real, ovvero siccome lavoriamo con molte aziende europee, ma non solo, anche asiatiche, che vogliono venire in US o sono qua, hanno alcune tematiche, proprio per andare a individuare, cioè prima di tutto a renderle consapevoli che abbiamo un team qua e l'esperienza per supportarle anche in questo traghettamento culturale, perché poi alla fine, certo. Quindi questo, comunque tutto è sul sito, il sito tra l'altro è appena stato rigenerato, nuovi contenuti, proprio design anche.
Assolutamente, infatti ho apprezzato e questo commento diciamo finale, io in effetti avendo viaggiato un po' sulla East Coast e la West Coast, già solo quei due mondi sono molto diversi e nessuno dei due penso che rappresenti l'America veramente, nel senso che poi se uno guida e va un po' dentro si rende conto delle grosse differenze, quindi è di assoluto valore, immagino, per chiunque abbia un'impresa diciamo orientata all'export o che vuole appunto espandersi in US, la vostra expertise penso sia fuori dal comune.
Di nuovo anche in questo caso è sempre la domanda e non l'offerta, no? Quindi qual è la domanda là e come noi un'azienda si può collocare rispetto a quella domanda, cioè, scusami la parentesi, però la validità opposta è quella di Domino's, no? Cioè quelli non hanno capito la cultura, sono arrivati in Italia per pensare di vendere la pizza e la pizza non la vendono, ma non perché si è sbagliato il business model o che, no, perché non hai capito la cultura, è la stessa roba. E a noi qui ci sembra lampante, ma come una multinazionale vuole venire a vendere la pizza in Italia? Bisogna girare la telecamera e dire sì, ma guarda che anche quando noi andiamo in America magari là dicono la stessa roba, no?
Sì.
Poi ci sono i casi, no, come quelli che, e lì ci ha messo 30 anni perché è stata una delle mie fortune, ho conosciuto l'imprenditore, ma è il suo co-founder che è Starbucks, che Schulz, no, quando ci siamo visti ancora nel 2008-2009 quando ero a Seattle, disse ma io, come si fa ad andare a vendere il caffè agli italiani? Poi a forza di capire anche quello che vogliono le nuove generazioni, come potrebbe essere, poteva essere esportato l'experience americana in America, a quel punto vedi che non vai più a vendere un caffè, vai a vendere un brand e un'experience che è cool per l'italiano che comunque... Quindi no, se vuoi Domino contro Starbucks, Fede, no? Una società, un brand che la cultura l'ha capita e ha approcciato un mercato dove nessuno avrebbe mai pensato che adesso oggi cos'hanno già 30 siti se non di più aperti in Italia, più insomma voglio dire con successo tra l'altro.
Ragazzi, grazie ancora del vostro tempo e delle vostre condivisioni, mettiamo tutti quanti i link nelle note dell'episodio quindi vi potranno poi scoprire meglio e sicuramente ci sarà occasione per una prossima chiacchierata.
Un grande piacere. Grazie ancora per l'invito.
Grazie Andrea, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato.
Grazie a tutti, grazie Andrea.